Abbiamo collegato con noi Renato Strumia. Ciao Renato.
Sì, ciao a tutti.
Esperto di questioni economiche, aderente al sindacato di base CUB, con il quale vogliamo cercare di capirne un po' di più degli ultimi dati Instat che ci parlano di aumento dell'inflazione, ma in realtà poi ci offrono un quadro completamente contraddittorio con tanta parte delle maggiori città italiane in cui invece siamo di fronte alla deflazione, in cui viene messo l'indice sul fatto che mentre i prezzi al consumo sono in costante diminuzione o quantomeno in lievissimo aumento, e invece per quello che riguarda le tariffe abbiamo degli aumenti a due cifre, quindi di fronte a un impoverimento obiettivo delle condizioni di vita di ciascuno di noi. Ma cerchiamo di analizzarlo meglio. A te la parola, Renato.
Sì, diciamo che i dati sull'inflazione hanno sorpreso soprattutto rispetto all'andamento di dicembre, perché anno su anno i prezzi sono saliti di 0,30, mentre invece se andiamo a prendere il riferimento gennaio 2016 su dicembre 2015 vediamo che sono calati di 0,20, quindi siamo ben distanti dagli obiettivi che si è data la Banca Centrale Europea di fare salire l'inflazione almeno al 2% per sventare il rischio di una deflazione. Di fatto quello che sta avvenendo era prevedibile, l'economia è estremamente asfittica, ci sono i prezzi dei carburanti sono in caduta verticale, il gasolio ha perso circa il 10% a dicembre e altrettanto fatto a gennaio, e la benzina tra dicembre e gennaio ha perso circa il 10% di prezzo. I prezzi sono calati soprattutto sul settore energetico. Un altro dei comparti dove sono calati molto i prezzi è quello dell'agricoltura, o meglio dei prezzi di produzione all'ingrosso, che sono calati in alcuni casi anche del 60%. Questo significa che noi continuiamo a pagare frutta e verdura a livelli decisamente elevati, perché c'è una filiera di distribuzione che ovviamente si trattiene gran parte degli utili che vengono fatti tra produzione e consumo. Di fatto tutti e tre gli indici che misurano l'inflazione italiana danno dei segnali abbastanza concordi. Sappiamo che gli indici sono tre, il NIC, il FOI e l'IPCA, hanno delle differenze significative nella composizione, perché il NIC rappresenta i prezzi dell'intera collettività, quindi è come se l'Italia fosse una grande famiglia. Il FOI invece misura l'indice dei prezzi per quanto riguarda le famiglie di operai impiegati, quindi è basato su una struttura dei consumi tipica del lavoro dipendente. L'IPCA invece tiene conto di quelli che sono anche gli sconti, le promozioni commerciali e così via, quindi tende a rispettare di più quella che è la spesa effettiva rispetto a quella che è la spesa facciale, come dire. Per esempio, un farmaco non viene valutato al prezzo che ha in farmacia, ma viene valutato al prezzo che uno paga effettivamente dedotto il ticket e così via. Tutti e tre questi indici comunque denotano una forte crisi economica che si traduce in un ribasso dei prezzi. Al di là di alcuni settori protetti, come dicevi tu, quello delle tariffe, quello dove come dire, l'azienda offerente riesce a praticare dei prezzi da oligopolio oppure sono tariffe regolate da leggi e da normative statali, tutto il resto dove c'è un libero mercato esiste da una parte una forte penalizzazione dei prezzi alla produzione e dall'altra una struttura distributiva che comunque mantiene un suo peso in termini di rincaro e di margini, che ovviamente si traducono nel fatto che i prezzi che noi paghiamo non sono corrispondenti a quelli che sono effettivamente quelli praticati a chi produce.
Sì, ci troviamo di fronte ad agricoltori che denunciano con forza i prezzi troppo bassi e quindi la non redditività della loro attività, mentre quando arriviamo a prezzi al consumo questi invece sono estremamente estremamente elevati. Questo è chiaramente un dato con il quale ci confrontiamo giorno dopo giorno, soprattutto una filiera inutile ma che nei fatti garantisce profitti alla filiera e non ai produttori. Questo è un aspetto. Ma una questione che così in qualche modo mi interroga e di carattere più generale. Io continuo a leggere ogni giorno che è segno di crescita quando aumenta la produzione ed è segno di decrescita quando la produzione diminuisce, come se il criterio non fosse quello del benessere delle persone, quindi quello di cui le persone hanno bisogno, che so, l'accesso alle prestazioni farmacistiche e mutualistiche, che è stato tagliato mostruosamente all'inizio dell'anno con circa 300 esami che non sono stati più dichiarati mutuabili, con una serie di paletti terrificanti imposti ai malati, con la notizia che fa da corollario che siamo arrivati a dei livelli di mortalità che in Italia non c'erano negli anni della guerra, della seconda guerra mondiale, quindi un dato decisamente inquietante, e di come la misurazione quindi di quella che viene considerata crescita nulla ha a che fare con il benessere delle persone, anzi.
Sì, questo naturalmente appartiene alla sfera, diciamo così, dei rapporti di classe, si produce laddove si riesce a creare un plus valore, non certamente dove si devono soddisfare i bisogni delle persone. Diciamo che i tagli alla spesa sanitaria sono uno degli elementi più preoccupanti di questa fase, no? In cui per quanto riguarda le pensioni si assiste a un attimo di tregua, i tagli si concentrano soprattutto sul settore sanitario. Di qui al 2020 sono svariate decine di miliardi di euro che verranno tagliati come ridimensionamento della spesa pubblica. Tutto questo si traduce da una parte nel fatto che chi ha capacità di spesa si rivolge alla sanità privata, che di fatti sta continuando a prosperare con passaggi di proprietà di cliniche, gruppi che crescono ed altri che invece non sono in grado di tenere il passo. Dall'altra, chi non ha i mezzi si finisce per non curarsi più, quindi abbiamo un alto livello di abbandono, diciamo così, della possibilità di curarsi, perché diventa un lusso che non si possono più permettere tutti.
Indubbiamente sì, questo è uno dei dati con i quali mi piaceva porre un po' l'attenzione, perché qui sembra sempre che tutto si misuri in termini di crescita della produzione, laddove la crescita della produzione indubbiamente non è un elemento di benessere. Ma rispetto alla retorica renziana, rispetto alla quale noi stiamo uscendo dalla crisi, mentre in realtà si ha la netta sensazione che stiamo per piombare in un'altra crisi, e aggiungo il fatto che fra pochi giorni verranno presentati il rapporto della Commissione Europea sui dati economici dell'Italia, e si sa già che il segno sarà un segno meno, e quindi la probabile richiesta di ulteriori aggiustamenti strutturali nei confronti del nostro paese non ci riporta direttamente alla dimensione della crisi che abbiamo conosciuto fin dal 2008, cioè quella crisi la cui immediata conseguenza è la riduzione dei salari, dei diritti, delle tutele nei confronti dei lavoratori come prezzo da pagare per uscirne.
Sì, naturalmente questi mesi, questo primo mese dell'anno ha ridimensionato le aspettative che si erano formate rispetto a una accelerazione della crescita economica. In realtà tutti i dati denotano un ridimensionamento delle aspettative. La crisi finanziaria che si è di nuovo scatenata da inizio anno in poi sicuramente farà peggio, nel senso che farà divenire ancora meno la domanda dei paesi emergenti, e quindi di fatto offrirà meno sbocchi al nostro export e quindi a una ripresa possibilmente guidata dalla ripresa delle vendite all'estero. Da tenere presente che le politiche che si fanno in questi casi sono sempre le stesse, cioè si punta tutto sul ridurre i costi dal lato dell'offerta, e quindi si vanno a tagliare da una parte le prestazioni sociali e dall'altro si cerca di mantenere bassi i salari. Quindi il modello di sviluppo che l'Italia si è data in questi anni non cambia, resta una forte concentrazione sulla precarizzazione del lavoro e sul contenimento del costo del lavoro e dei costi in generale per le imprese, mentre invece non c'è nessuna politica che cerchi di cambiare verso, no? Per usare le definizioni di Renzi, non c'è nessun tentativo di fare ripartire gli investimenti e andare a cercare produzioni di qualità che possono ricollocare l'Italia nella divisione internazionale del lavoro su posizioni più favorevoli.
In tutto questo ci sono due elementi che ci rimandano alla scala europea. Da un lato l'accordo tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna sul tema della Brexit, che potrebbe non bastare a mantenere la Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea, lo vedremo con il referendum di giugno, ma alcuni segnali che arrivano dalle prese di posizione di una buona parte dei deputati Tories sembrerebbe dirla lunga. E dall'altro il fatto che da più parti l'Italia sicuramente, ma probabilmente anche la Francia e la Spagna, c'è un premere affinché si esca da quelle che erano le regole del gioco accettate sinora per arrivare a un super ministro dell'economia e con una negoziazione su base parlamentare delle condizioni considerate necessarie per il mantenimento della propria presenza all'interno dell'Unione Europea. Quindi, insomma, una modifica significativa delle regole del gioco. Ecco, tu come la vedi questa questione?
Ma sicuramente le tensioni con la Gran Bretagna segnalano comunque una crisi del processo di integrazione europea che non è recente, ma che non trova nessun tipo di soluzione, anche perché la Germania, che è la principale responsabile di questo tipo di dinamica, si prende ben guarda dal cambiare le proprie idee in proposito e soprattutto le proprie politiche. Continua a sfruttare questa situazione fagocitando tutte le strutture dei paesi industriali più deboli attraverso un surplus commerciale mostro che di fatto è diventato un tema di dibattito, perché di fatto schiaccia qualunque altro partner, compresa la Francia ormai, perché anche la Francia sta rallentando vistosamente. Per quanto riguarda invece il discorso del super ministro delle finanze, dell'economia europeo, mi sembra un ulteriore accentramento di poteri che sotto il segno, diciamo così, della politica teutonica non può che essere la prosecuzione delle politiche attuate fin qui, che stanno portando in forte difficoltà tutti i paesi periferici, no? Quindi il ritorno della crisi speculativa finanziaria su Grecia, Portogallo, Italia e Spagna mi sembra che dimostri che non è stato risolto nulla in questi anni, anzi le politiche di offerta di moneta di Draghi hanno semplicemente drogato il malato per un po' di tempo, ma non hanno risolto alcun problema strutturale.
Ecco, quando si parla di problemi strutturali, esattamente che cosa si intende? Lo so che è una domanda banale, però io credo che magari tanta parte di coloro che ci ascoltano hanno bisogno di capire esattamente di che cosa stiamo parlando.
Ma diciamo che l'elemento più importante è il fatto che il processo di Unione Europea ha portato a un'accelerazione della divergenza, quindi non soltanto non è stata attuata una convergenza tra strutture sociali, industriali e politiche molto diverse, ma invece i paesi si stanno allontanando, cioè i più ricchi diventano sempre più ricchi e i più poveri diventano sempre più poveri. Quindi di fatto questa Unione Europea e questa Unione Monetaria serve soltanto per proteggere gli interessi mercantilisti della Germania e di un ristretto nucleo di paesi che in quel modello si identificano, mentre invece finisce per mandare al tappeto tutti quelli che non hanno la stessa forza, la stessa struttura industriale del modello renano. Da questo punto di vista le tensioni che emergono anche rispetto alle leadership nazionali come Renzi, che sta cominciando a pestare i piedi su questo terreno, segnalano un malessere forte, perché sono le stesse elite nazionali che a questo punto rischiano grosso.
Sì, a questo punto questo mi sembra abbastanza chiaro, ma tra l'altro quello che vale per i sistemi paese vale anche per le classi all'interno dei paesi, perché i dati che sono stati diffusi nell'ultimo anno ci rivelano come dal 2008, l'anno di inizio ufficiale della attuale crisi, il numero dei super ricchi sia costantemente aumentato e siano aumentati soprattutto i loro redditi, mentre è diminuita in maniera è aumentato in maniera altrettanto secca il numero di coloro che possono essere considerati poveri o all'interno della soglia di povertà, quindi una brutalità nelle relazioni sociali che si accentua ulteriormente, che forse, ecco, questa è una domanda che ti pongo, ma queste crisi sono davvero elementi di instabilità complessiva o non sono anche qualche cosa di molto utile per forzare un irrigidirsi delle relazioni di classe all'interno di un po' tutti i paesi? Se non ci fosse stato l'alibi della crisi, non sarebbe stato più difficile per i vari governi che si sono succeduti nel nostro paese applicare il Job Act, la iperprecarizzazione, l'eliminazione di tutele e garanzie consolidate negli anni?
Ma direi che le crisi non vengono, a mio avviso, provocate apposta. Si sta tutti meglio se tutti guadagnano. Certamente l'uso della crisi che fa il capitale è molto preciso, cioè usa questa emergenza economica ormai costante per riportare indietro i diritti del lavoro e per portare avanti i privilegi di classe. Se noi andiamo a vedere, sono aumentate molto le disuguaglianze sociali e patrimoniali all'interno di ogni singolo Stato, perché comunque le elite sono riuscite finora ad arricchirsi a spese della classe media, sicuramente delle classi subalterne. Non c'è più il welfare, che era il tratto distintivo del modello europeo, esistono solo più delle politiche caritatevoli che cercano di porre una pezza, diciamo così, alle situazioni di povertà più vistose, in termini molto parziali e relativi naturalmente. Quindi di fatto ci stiamo muovendo verso in direzione di un modello molto più americano e selvaggio di gestione dei rapporti sociali.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo, spero che per i tanti come me che magari queste cose non le capiscono tanto bene, ci sia stato modo di capirne un pochino di più. Alla prossima, Renato.
Benissimo, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine.
listen to me. I cannot see clearly. Isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? To me, why is everything so hazy? Isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine. I'm ready for my love.